Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Una nuova puntata di Pensatech, buongiorno, buongiorno ascoltatori. La sigla 8-bit che ci introduce nel mondo dell'innovazione e del digitale, come ci ricorda sempre la nostra sigla. E allora, questa mattina vogliamo parlarvi anche un po' di giornalismo, e insomma lo facciamo alla nostra maniera, quindi si tratta di giornalismo digitale. E insomma, che la carta stampata abbia perso terreno, beh, questo lo sapete. Che però anche il giornalismo digitale sia in perenne evoluzione, e anche lì non si capisce bene dove vanno e in quali flussi finiscono le informazioni, beh, quello è ancora sempre da scoprire. E allora l'argomento di cui vogliamo parlare questa mattina in particolare sono i cosiddetti instant messaging, cioè ovvero tutti i messaggi, le piattaforme di chat che utilizziamo per conversare. Insomma, WhatsApp non ha bisogno neanche di presentazioni, tra parentesi, tra l'altro WhatsApp che sul nostro dispositivo per il momento, come ben sapete, nell'ultima settimana ha qualche problema di funzionamento, ma non preoccupatevi, si tratta di ora e sistemiamo anche quello. E invece c'è una grande novità, nel senso che già lo utilizzavamo per altri scopi, ma anche per comunicare con voi abbiamo aperto il canale di Telegram, o meglio, per adesso abbiamo aperto il profilo e poi vedrete nel corso della giornata, ve lo faremo sapere anche attraverso il nostro sito radiocittadelcapo.it, troverete anche il nostro canale per rimanere sempre informati sulle notizie che riguardano il mondo di Radio Città del Capo. E insomma, visto che stiamo parlando di contatti, vi ricordiamo i contatti consueti, allora SMS e in questo caso messaggi Telegram al 348 7649289 e poi la mail, la consueta mail che è diretta @radiocittadelcapo.it. Allora, stiamo parlando di messaggistica, che cosa è cambiato? Insomma, prima c'era la presenza di URL diretti, non so se qualcuno di voi ancora se li ricorda, bisognava ricordare come erano i siti per poterci andare dentro. Poi il potere incontrastato, che bisogna dire, continua anche adesso, dei motori di ricerca e di King Google. E poi qualcuno ha cominciato a dire attenzione, perché la maggior parte delle informazioni, soprattutto della fascia più giovanile di chi si muove nel web, parte dai social network. Lì i dati sono abbastanza chiari, si parla dell'80% di notizie che partono, o meglio arrivano agli utenti all'interno della piattaforma Facebook. Molte delle persone che fruiscono dell'informazione neanche escono dal social network. E adesso però sono arrivati i sistemi di messaggistica. Per parlare di questo noi abbiamo al telefono Alessandro Cappai, giornalista della Nuova Periferia, membro di ONA, insomma una persona che si occupa da anni di innovazione nel giornalismo e di giornalismo digitale. Buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, questa
mi
è un po' la...
sentite benissimo, immagino.
Dai, adesso ti sentiamo abbastanza bene. E... Alessandro, ti chiedo intanto di confermarmi insomma la premessa che facevo inizialmente, cioè se prima, nei primi anni 90 possiamo dire, chi si muoveva nel web doveva avere una percezione chiara di che cosa doveva andare per sapere già qual era l'obiettivo, poi sempre più siamo in balia degli strumenti che in realtà sicuramente ci favoriscono la navigazione, insomma ci guidano, ma in qualche modo ci guidano anche nel senso che ci portano dove vogliono loro. Prima erano i motori di ricerca, lo sono tuttora, lo sono anche i social network, però stanno arrivando anche i sistemi messaggistica.
Sì, stanno arrivando, grazie a tutti, innanzitutto grazie a Damiana, ma sai, stanno arrivando i sistemi di messaggistica perché è una fruizione che quella del digitale, dei contenuti digitali, forse addirittura superando il concetto di web, anche come abbiamo imparato a conoscerlo magari dai fine primi anni 2000, perché tutto nasce dal fatto che abbiamo uno strumento in tasca molto potente e quindi il mobile che si sta mangiando la nostra, sta entrando nelle nostre abitudini, si sta mangiando il nostro tempo di navigazione, è la piattaforma che ha la vocazione più nativa per l'instant messaging e quindi dovendo utilizzare delle piattaforme di diffusione bisogna andare laddove il pubblico c'è. Ancora adesso, se uno guarda le statistiche, capisce che il traffico, ancora il traffico tradizionale, quello che alcuni quantitativamente guardano e si fanno ossessionare, è praticamente occupato per l'80% da navigazione mobile. E cosa c'è di più diretto del fatto che l'instant messaging nasce come un messaggino, il pronipote dell'SMS? In realtà le piattaforme sono molto evolute, tu hai parlato di Telegram prima, perché fate questo debutto, e sono contento perché Telegram, a parte che rispetto a tanti altri suoi competitor, altre piattaforme, garantisce un po' meglio la sicurezza sia del mittente sia del destinatario, ha una forma evoluta anche di gestione del contenuto che forse per l'informazione, per la gestione social, per esempio dei contenuti di news, può diventare interessante. Detto questo, siamo sempre in un periodo in cui te ne inventi, stai studiando una cosa e te ne arriva un'altra. Negli ultimi 3 mesi, quando stavamo tutti un po' in Italia all'occhio a Telegram, in realtà Snapchat ha messo la feccia e forse credo che nel secondo semestre di quest'anno tanti dovranno ancora ripensare un'altra volta la politica di distribuzione mobile e forse andare sul fantasmino bianco su sfondo giallo, cioè su Snapchat.
È interessante, tra l'altro questo lo approfondiremo anche più tardi nella seconda parte della puntata proprio dedicata a Snapchat. Con te però, Alessandro, vorrei fare un attimo un passo indietro, perché diamo per scontate tante cose, ma in realtà qua pensate che cerchiamo di non darle. Allora, per chi in generale, no, non conosce Telegram e magari più consuetamente, visto che sono molti più popolari in Italia, no? I vari gruppi WhatsApp, quali sono le differenze?
Allora, la differenza sostanziale è proprio nell'utilizzo, è che WhatsApp è uno strumento molto, molto invasivo, nel senso che viene ancora molto semplice, per questo anche molto diffuso, ma basa tutto sul tuo numero di telefono, sostanzialmente sulla tua agenda. Entra dentro il tuo telefono, guarda chi c'è e guarda chi tra le persone che ci sono è già registrato alla piattaforma di WhatsApp. A quel punto si comporta come appunto, forse come un grado primo di evoluzione dell'SMS, cioè sostanzialmente consente di comunicare uno a uno, cioè io e te, a gruppi dove tutti valgono uno sostanzialmente, quindi come una chiacchierata collettiva, oppure con un sistema di uno a molti dove io posso mandare un messaggio a tante persone e le persone possono rispondermi singolarmente. Questo proprio in sintesi, estrema sintesi, come funziona WhatsApp, partendo tutto dal numero di telefono. Io ho il mio e tu hai il tuo. Entrambi però, soprattutto per il terzo tipo di comunicazione, quella cosiddetta broadcast, se qualcuno guarda sul suo WhatsApp vede che esiste una lista broadcast sotto in basso a destra, sì, però lì comanda il destinatario, quindi io per ricevere un messaggio broadcast devo avere il tuo numero di telefono registrato. E questo, se per esempio vogliamo fare un'analisi sul fatto che non abbia molto funzionato con le testate, con l'informazione, è proprio per questo, perché dovevi tu convincere prima il lettore a registrarti il tuo numero di telefono, cosa che invece Telegram non fa, perché Telegram può partire o arrivare, insomma, può essere utilizzato anche partendo da degli account. Quindi io posso aprirmi un canale pubblico, come penso, immagino avete fatto voi, e a quel punto scambio un indirizzo. Ed è ovviamente per tutti molto meno impattante, no? Sulla privacy della singola persona. Seconda cosa, Telegram rispetto a WhatsApp consente attraverso dei bot, che sono la sintesi di robot proprio, degli automatismi, di creare dei flussi di invii automatici, o comunque consentire all'utente, alla persona che aderisce ad un canale, di interagire in modo automatico. Non so, ci sono dei bot automatici per cui io posso chiedere che ogni giorno mi venga mandato il meteo, e ogni giorno io ricevo il meteo, oppure le informazioni del traffico sulle singole città, per dire.
Stiamo parlando di numeri ancora abbastanza bassi però in Italia, no?
Esatto.
Ottimo Pierluca Santoro su Data Media Hub parla tra l'altro di un numero ancora più risicato invece dell'effetto che questi numeri portano ai click sul sito. Insomma, stiamo guardando i dati, no? Anche che riporti anche tu sul tuo blog solotesto.info. Cioè, si vede che Wired ha sfondato i 1000, gli altri in realtà insomma stanno giocando ancora sulle poche
su
decine. Esatto.
Sì, guarda, secondo me esiste per Telegram un approccio, quello di Wired mi sembra l'approccio forse più non dico corretto, però forse più utile. Quello di in realtà di sfruttare il fatto di ricevere di utilizzare Telegram non solo per ricevere banalmente delle news, ma per creare un vero e proprio dialogo, esattamente come fosse la splendida applicazione della testata Quartz, oppure il comportamento normale che abbiamo noi sulle piattaforme di messaggistica. Cioè Telegram funziona nel momento in cui non vuole solo passarti delle notizie, ma vuole creare un'interazione.
Però nel momento in cui sono in un canale non posso anche io testata ricevere i messaggi dei lettori, o sì?
Allora, se il canale è gestito da bot, ovviamente no, perché tutta la comunicazione avviene attraverso dei menu, sostanzialmente dei messaggi standard. In altri versi sì, cioè nel senso che poi alla fine il fatto che tu possa andare adesso per esempio a guardare la splendida modo di interpretazione, chiamiamolo così, di Wired su Telegram, ti fa vedere anche che il tipo di informazione è molto più dialogico. Certo, non posso rispondere, posso eventualmente però io diffondere queste informazioni.
E infatti c'è anche l'inoltre, no? Come tra le funzioni più consigliate. Sì, vediamo ad esempio sulla pagina Wired Italia un utilizzo molto forte delle GIF e delle emoticon in generale, insomma. Com'è il linguaggio nella chat?
Il linguaggio deve essere quello. Guarda, io grazie a noi come ONI, come ONA, ogni anno andiamo a fare una conference annuale negli Stati Uniti, e 2 anni fa già si parlava di instant messaging, concentrandosi su WhatsApp, perché un collega della BBC, che adesso fa ricercatore, si chiama Trushar Barot e sarà tra gli ospiti dell'International Journalist Festival, Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, lui parlava già del linguaggio sull'instant messaging anche per le testate, e lui sosteneva che ovviamente questa sintassi va modificata. L'emoticon fa parte integrante del modo con cui si dialoga attraverso la piattaforma, e quindi assolutamente non solo consigliato ma necessario. Quello che si può dire con una faccina non si deve scrivere, sostanzialmente. e calcolate che lui è quello che si è inventato un progetto molto molto bello via WhatsApp, che era il progetto Ebola, un progetto di BBC concentrato sull'Africa per tutta la diffusione di informazioni che potessero diminuire l'impatto del virus in zone a rischio. Quindi tutti i giorni tu ti iscrivevi a questo numero di BBC per il progetto Ebola e ricevevi aggiornamenti su stati di diffusione, comportamenti da utilizzare, e anche lì era molto utile da vedere, perché spesso le informazioni che arrivavano attraverso delle icone o dei disegni o delle infografiche, cioè non lasciare i panni sporchi, non ti inoltrare in alcune zone. E tu arriva tutto sul tuo smartphone, quindi devi assolutamente concentrarti, perché chi riceve questo messaggio lo filtra attraverso quell'approccio, insomma.
Alessandro Cappai, sicuramente ci sarebbero tantissime cose ancora da dire, guardare anche verso il futuro. Avremo modo sicuramente nelle prossime puntate. Per il momento ti saluto, il nostro termine purtroppo è arrivato, allora ti ringrazio e consiglio a tutti di guardare anche il tuo blog, che è solotesto.info. Buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
E noi facciamo adesso una piccola pausa musicale mentre andiamo a recuperare la nostra seconda ospite per parlare di Snapchat. Lui è Leoren Cohen, Suzanne.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always...
Le note tranquille di Leoren Cohen. Lo accennavamo già prima, insomma, non si finisce di imparare una piattaforma, in questo caso quella di Telegram, che già ne arriva un'altra. E chi ha l'occhio lungo già sta guardando verso Snapchat. Allora, noi abbiamo al telefono Chiara Severgnini, giornalista, collaboratrice della Stampa, occhio attento sul giornalismo digitale, soprattutto quando si tratta di smontare le bufale. Allora, Chiara, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento, Snapchat. Intanto, che cos'è Snapchat? Perché probabilmente chi ha più di 20 anni in Italia non ha neanche idea di che cosa sia.
Effettivamente in Italia è ancora poco conosciuta, ma la descriviamo subito, è molto semplice. È un'app di messaggistica che è stata lanciata nel 2011 e, come tutte le app di messaggistica, permette di inviare messaggi di testo, immagini, anche dei video. Però quando si parla di Snapchat bisogna proprio dimenticarsi di WhatsApp, di Facebook Messenger, persino di Telegram, perché è veramente unica nel suo genere e soprattutto per una ragione: fa scomparire dopo pochi secondi tutto quello che si invia. Quindi se io scatto una fotografia, mettiamo, del mio cane e la mando alla mia amica, dopo pochi secondi questa fotografia scomparirà più o meno nel nulla, anche se, come sempre, su internet nulla scompare mai davvero. Però questa è la particolarità che ha reso Snapchat così unica nel panorama delle app di messaggistica, insomma. E si usa soprattutto per le fotografie e per i video, tanto che quando la apri la schermata iniziale è già la fotocamera accesa, quindi ti fa subito capire che deve essere utilizzata soprattutto per modificare le immagini, inviarle ai propri amici, con un tono molto scherzoso, perché questo fatto che tutto sparisce dopo pochi secondi ha un po' ispirato le persone ad utilizzarla in modo molto informale, molto simpatico, per mandarsi anche delle fotografie in cui non si è usciti tanto bene, il che, diciamocelo, è un po' liberatorio se si pensa alla paranoia della bacheca di Facebook, che tutti possono vedere, anche il capo, l'amica che non vediamo più dal 2003. Snapchat però ha un'altra funzionalità che è molto apprezzata e viene molto utilizzata a fini giornalistici, che è la cosiddetta storia o story, per chi vuole utilizzare sempre l'inglese. praticamente ogni giorno un utente può decidere di salvare alcune immagini, alcuni video che ritiene particolarmente belli all'interno della propria storia personale e lì rimangono per 24 ore a disposizione di tutti gli amici. Può sembrare una banalità, ma anche solamente con la videocamera dello smartphone i più bravi riescono a creare veramente dei mini documentari che possono essere su qualunque cosa, sulla propria giornata, sui propri passatempi, ma anche sugli eventi a cui si assiste, il cibo, i propri animali domestici. L'unico limite veramente è la fantasia.
Per questo proposito, no, dicevi, accennavi già, i giornalisti possono cominciare a creare delle storie. Le modalità, almeno per quello che abbiamo visto, potendo fare un primo controllo, no, di come funziona Snapchat, è che ci sono diverse sezioni, no? La Discover, la Live, come funziona? Che differenze ci sono?
Allora, io farei una distinzione generica in due grandi modi per usare Snapchat a fini giornalistici. Il primo, che è un po' la prima classe, il vagone di prima classe del giornalismo su Snapchat, è la sezione Discovery che avevi appena citato tu. Alla sezione Discovery però non possono accedere tutti, ma solamente le testate giornalistiche che hanno stretto un accordo con Snapchat, col quartier generale di Snapchat, diciamo. E lì si trovano dei contenuti molto curati, molto complessi, perché ci sono proprio delle piccole redazioni che si occupano quotidianamente di creare i contenuti per la sezione Discovery di questo o di quella testata. Altrimenti chi non ha stretto questo accordo, questa partnership con Snapchat, può sfruttare le storie, che sono veramente una potenzialità infinita, io penso che siano veramente incredibili e ancora piuttosto inesplorate, perché se ci pensiamo è solamente da un paio d'anni che Snapchat viene utilizzata in modo giornalistico e quasi esclusivamente negli Stati Uniti. Finora alcune testate straniere già si stanno muovendo in questo territorio, non solo su Discovery, ma anche con le storie. E, ripeto, le potenzialità sono infinite. Alcune testate, ad esempio The Verge, che si occupa tanto di tecnologia, ha deciso di sfruttare le storie per creare delle rubriche fisse. Quindi ogni giorno c'è un redattore di The Verge che spiega un gadget tecnologico diverso. Altre testate invece come il Washington Post o il New York Times usano Snapchat in modo diverso a seconda delle circostanze, quindi magari in occasione di un grande evento come può essere stato il Super Bowl realizzano un piccolo speciale apposta per Snapchat, ci sono delle giornate anche in cui non lo utilizzano. È tutto ancora un po' in fase di assestamento, per questo che è così entusiasmante seguire come le testate usano Snapchat, perché cambia tutto ogni minuto.
Parlando di Telegram, diciamo che uno degli argomenti che hanno spostato, no, l'utenza in favore di Telegram rispetto a WhatsApp è il fatto che Telegram è multipiattaforma. Snapchat in realtà non lo è, cioè o lo utilizziamo sul nostro dispositivo oppure non è possibile tenerlo anche sul web, o sbaglio?
Sì, sì, esatto, esattamente come dici tu. Snapchat è esclusivamente sullo smartphone e questo però secondo me è un po' la sua forza, perché tutto sommato il pubblico che le testate cercano di raggiungere su Snapchat è soprattutto quello giovane. Tieni conto che più della metà degli iscritti a Snapchat ha meno di 23 anni, quindi si parla veramente di giovanissimi, soprattutto di adolescenti. E loro, lo vediamo anche tutti i giorni confrontandoci con loro, hanno sempre veramente il cellulare tra le mani. Quindi il fatto che Snapchat sia così rigidamente un'esperienza da mobile, solo ed esclusivamente da mobile, può sembrare un po' strano per noi che siamo tanto abituati ad avere a che fare con il computer, e lo dico, io penso soprattutto a me stessa che col computer praticamente ci vivo, ma per un ragazzo molto giovane invece è assolutamente naturale fruire di contenuti giornalistici dal piccolo, piccolissimo schermo dello smartphone. Quindi è una sfida sicuramente, bisogna fare proprio un linguaggio molto particolare, però è veramente un ottimo modo per entrare in comunicazione con chi magari i giornali o la TV non li guarda neanche più, i ragazzini molto giovani che, ripeto, hanno veramente sempre il cellulare tra le mani.
Che tipo di linguaggio dentro Snapchat? Perché abbiamo detto appunto la presenza del video, dell'immagine è molto forte. È comunque un linguaggio leggero?
Sì, assolutamente. Su Snapchat prevale l'ironia, prevalgono gli argomenti più pop, se vuoi. Questo non significa che non si possano fare del giornalismo, passami il termine, serio. Mi ricordo ad esempio che la CNN un mesetto e mezzo fa ha creato una storia per Discover, quindi per la sezione più istituzionale di Snapchat, sul virus Zika, che era tutt'altro che ironica, tutt'altro che da passatempo, anzi era un approfondimento molto serio, in cui avevano preso i contenuti che loro avevano creato per il loro sito e li avevano semplicemente impostati in una formula un po' più rapida, perché un altro fattore da tenere sempre in considerazione quando si ha a che fare con il mobile è il tempo. Difficilmente una persona può dedicare più di 2 minuti a un video se lo guarda dal cellulare. E poi c'è tutto un linguaggio che è quello di Snapchat. Prima Alessandro diceva che i canali Telegram delle testate hanno dovuto un po' imparare a parlare la lingua delle GIF, la lingua delle emoticon, che fanno proprio parte pienamente del linguaggio di questi tipi di applicazioni di messaggistica. E con Snapchat è lo stesso, quindi non ci si deve stupire se guardando la Snapchat Story del Washington Post si trovano disegni fatti con il touchscreen, emoticon che ridono di fronte a qualche notizia, perché bisogna proprio fare proprio un modo di fare che è tipico di questa app ed è tipico del modo in cui i più giovani comunicano in questi tempi.
Siamo quasi in chiusura, Chiara, ti chiedo di guardare un attimo al futuro, no? Telegram, WhatsApp, Snapchat, cosa ci possiamo aspettare tra i prossimi, tra quello che si muove insomma nel mondo della messaggistica?
È difficilissimo fare previsioni perché, come diceva anche Alessandro prima, appena inizia a studiare una nuova app, un nuovo metodo, già da qualche parte ne stanno creando una nuova che di lì a 10 mesi esploderà e diventerà il must da avere sul cellulare a tutti i costi. Per come la vedo io, sicuramente diventerà sempre più importante utilizzare sistemi integrati al mobile. Il mobile è il futuro, che ci piaccia o no, sarà sempre più la prima fonte di notizie per tutti, diventerà sempre di più quello che troviamo sullo smartphone. Poi sta alle testate riuscire a diventare una presenza costante e affidabile sugli smartphone di chiunque o rinunciare alla sfida. Io spero che il giornalismo invece sappia rispondere a questa sfida e approfittarne per evolvere, cambiare continuamente, anche facendo degli errori, perché si sbaglia quando si affrontano ambiti nuovi, però è giusto così, è bello così, è entusiasmante anche per questo mestiere.
Chiara Severgnini, giornalista, la trovate anche su bunkerthebunker.wordpress.com. Grazie mille per essere stata con noi, buona
grazie
giornata.
Grazie, ciao.
E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Pensate, che insomma l'argomento è vasto, l'argomento del mondo della messaggistica, ma anche il mondo del giornalismo che cerca di inseguire i cambiamenti digitali. Allora noi siamo qua, chiaramente cercheremo sempre di tenervi aggiornati per quanto possibile. Io vi ricordo la novità subito, perché 348-7649-289 è il nostro numero per gli sms che da oggi potete utilizzare anche con Telegram. E tra pochissimo sul sito di radiocittadelcapo.it il link per iscriversi al canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo di Radio Città del Capo, le notizie da Bologna, ma non solo. Allora, sono le 12:29 minuti, questa puntata finisce qui, come sempre. Noi ci risentiamo giovedì a partire da mezzogiorno fino a mezzogiorno e mezzo. Ciao ciao a tutti!
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. FabLabBologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, @PensatechBologna.